Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Certamente Papa Francesco è un pontefice che ama molto la comunicazione perché ha uno stile pastorale di contatto diretto con le persone, quindi per lui comunicazione significa incontro. La cultura della comunicazione è in diretta collisione contro la cultura dello scarto, quindi della divisione, delle divisioni di tipo economico, ideologico. Quindi direi la comunicazione e l'incontro è al centro, è al cuore della visione bergogliana della vita e della Chiesa.
In queste settimane lui ha letto, ha potuto leggere alcune richieste, alcuni commenti alle foto postate, e molti di questi commenti richiedono vicinanza, preghiera. Le persone esprimono il sentirsi familiare di Papa Francesco, il sentirsi molto vicini, e domandano e raccontano dei problemi personali, dell'esigenza, non so, di una preghiera di vicinanza per la malattia di un figlio piuttosto che per un amore ferito. E il Papa allora ha voluto rispondere lui personalmente con questo scritto agli abitanti della comunità digitale, così li ha chiamati, no? E dicendo che loro diventano il cuore della sua preghiera in questa giornata.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. C'è Giuseppe Moriello alla parte tecnica, Serena Marini è in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto questa trasmissione ascoltando le voci di padre Antonio Spadaro, il direttore della Civiltà Cattolica, e di Monsignor Viganò, che è il prefetto della Segreteria per le Comunicazioni, la Segreteria Vaticana per la Comunicazione, e parlavano di Papa Francesco, di quanto sia cruciale la comunicazione, l'incontro proprio nel magistero di Papa Bergoglio, e parlava Monsignor Viganò, l'avete sentito, proprio nella giornata dedicata alle comunicazioni sociali, dell'attività del Papa su Instagram, l'ultimo social network su cui è approdato il pontefice, già presente su Twitter. Ormai sono più di 30 milioni i followers del Papa sui diversi account Twitter. Perché abbiamo introdotto così la nostra trasmissione di oggi? Perché oggi ci occupiamo proprio della presenza della Chiesa nel mondo digitale, nel mondo del web, in particolare nel mondo dei social network. Lo facciamo facendoci aiutare da un libro appena uscito, un libro che si riferisce a un seminario che si è tenuto all'Università Pontificia della Santa Croce nell'aprile scorso, dedicato alla missione digitale, proprio all'evangelizzazione nel mondo della rete, comunicazione della Chiesa e social media. A curare questo volume ci sono due persone che sono giornalisti che insegnano all'Università Pontificia della Santa Croce, che sono con noi in trasmissione. Saluto subito, perché in studio con me, Bruno Mastroianni, giornalista, consulente nelle relazioni con i media e comunicazione per organizzazioni no profit e per istituzioni della Chiesa, ha un blog, insegna media relations alla Santa Croce, insomma è pienamente dentro questo tema. Mastroianni, grazie per essere con noi, buongiorno.
Beh, grazie a voi e buongiorno a tutti agli ascoltatori.
E al telefono c'è un altro giornalista che è anche coordinatore dell'ufficio stampa dell'Università della Santa Croce, oltre a essere autore del blog giovanechiesa.blogspot.com. Si tratta di Giovanni Tridente. Ben trovato Giovanni, buona giornata anche a te, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno a voi, un saluto a tutti e grazie.
Allora, ricordiamo per correttezza anche il blog di Bruno Mastroianni, brunomastroianni.blogspot.com. Devo decidere se darvi del tè, il tè non ve lo do, anche se sarebbe anche l'ora, del tu o del lei. Però
andiamoci del tu,
anche se magari andiamo col tu, va bene, sì, anche perché siamo social, quindi dobbiamo mantenere appunto questo clima. La missione digitale, comunicazione della Chiesa e social media. Partiamo proprio dal fatto che si tratta di un manuale, Mastroianni, che nasce da un seminario che si è tenuto pochi mesi fa. Perché avete avuto l'idea, avete sentito anche l'urgenza di condensare proprio in una pubblicazione il lavoro di quel seminario?
Sì, c'è da dire che questo è un seminario che nasce lontano nel tempo, no? Questa era addirittura la decima edizione, l'ultima che si è, poi magari Tridente mi corregge se mi sbaglio, credo fosse la decima edizione.
La decima.
Nel senso esatto, è da molti anni, un anno sì, un anno no, diversi comunicatori della Chiesa di tutto il mondo si riuniscono proprio per riflettere sulla comunicazione, no? Sulla comunicazione in generale e nello specifico nel lavoro che fanno per istituzioni in qualche modo legate alla Chiesa. Ora, nell'edizione di quest'anno non si poteva avere come tema principale quello dell'online, dei social network, del web, semplicemente perché ormai la comunicazione è digitale nel suo insieme, no? E non si riduce solo a quello, ma l'elemento digitale non è più solo un elemento puramente strumentale, ma è di fatto la condizione in cui ogni persona, ogni essere umano ormai si trova, o sempre di più ci stiamo trovando, cioè è diventato un elemento della vita quotidiana. E quindi i comunicatori non possono che affrontare questa dimensione della vita quotidiana di miliardi di uomini, se non appunto riflettendo e capendo qual è la missione, cioè qual è la missione della Chiesa, la conosciamo, ma come la missione della Chiesa si può, come dire, pienamente compiere anche nell'ambiente digitale.
E lo dimostra il fatto che mentre stiamo parlando qui nello studio abbiamo ognuno di noi ha accanto il suo smartphone, perché esatto, siamo nel mondo digitale. Immagino che anche Giovanni Tridente abbia il suo smartphone, in questo caso all'orecchio, no? Perché sai qual è. Quindi ce l'hai vicino. Ecco, quello che mi colpisce del vostro libro, lo dite bene nell'introduzione, è che il vostro rispetto al mondo digitale è una approccio di tipo propositivo e direi anche positivo, perché abbiamo sentito nel mondo ecclesiale molte volte anche un approccio di tipo difensivo rispetto alla rete, vero Giovanni?
Sì, esattamente, il discorso è, come anche ci insegna Papa Francesco, non bisogna aver paura anche di quelle che possono sembrare delle periferie, cioè degli ambienti che non abbiamo sotto mano, che possiamo toccare con mano, come può essere l'etero, il social in generale, no? L'internet. Allora, non bisogna aver paura di abitare questi spazi, ma anche perché bisogna essere consapevoli che lì le persone si trovano, lì le persone trascorrono la maggior parte del proprio tempo. Proprio di qualche giorno fa una ricerca, insomma, in Italia 28 milioni sono quelli che sono collegati a maggio e l'hanno fatto per oltre 2 ore al giorno in media a persona, no? Quindi capire questo, capire che lì c'è la gente che ha bisogno anche di un approccio diverso rispetto alla realtà, insomma, anche propositivo, come si diceva, no? Evitare la contrapposizione, creare un ambiente di buone pratiche anche sui social è una questione abbastanza importante. Ecco perché c'era bisogno di prendere consapevolezza di questo, e il volume vuole proprio dare questo approccio, diciamo così, non aver paura e allo stesso tempo sfruttare bene questa possibilità che viene data da internet e dalla rete per avvicinare le persone e compiere insieme un cammino per il bene della società, insomma.
Mastroianni.
Sì, no, e su questo volevo aggiungere, collegandomi a quello che sta dicendo Tridente, al fatto che ci ha mosso anche pubblicare questo libro con diversi interventi, non solo di esperti come studiosi, ma anche tutte persone attive online, il fatto che su questo tema abbiamo molto, dal punto di vista educativo, molto più su come spegnere, cioè la parte di, come dire, mettere off i dispositivi sull'off, perché quindi non esagerare nell'uso di internet, evitare gli eccessi, non finire distratti continuamente dagli input che vengono dal digitale, cioè tutta questa parte che comunque c'è ed è fondamentale, ci sembra già molto affrontata, no? Il problema è che è un argomento limitato, cioè è come quando noi parliamo di guardare a destra e a sinistra prima di attraversare la strada, o parliamo dei limiti di velocità, cose fondamentali, ma la domanda vera è: una volta che camminiamo o una volta che guidiamo, dove stiamo andando? Cioè la parte molto importante su cui riflettere e su cui incominciare a mettere un po' di carne al fuoco per educare le persone e per educarci, perché tutti ne abbiamo bisogno, è dire nell'online come stiamo, come si è pienamente umani online, come si fa a non cedere, come diceva bene Tridente, alle contrapposizioni, alle distrazioni che possono venire da un eccesso di input, da un overload di informazioni e così via, no? Cioè tutti questi temi non sono semplicemente orizzonti ineluttabili da cui difendersi, sono un campo aperto in cui bisogna vedere chi civilizzerà, quali uomini andranno lì a far vedere, a dare anche un esempio o a semplicemente mostrare agli altri che sono attorno a loro che si può stare online, perché si sta online, si è presenti in un modo pienamente umano. Su questo chiaramente la Chiesa, intendendo in senso ampio, cioè tutti gli educatori, i genitori, gli operatori pastorali, gli esponenti stessi della Chiesa, hanno un ruolo importante, cioè se non altro dovrebbero avere, come dire, una chiamata a questo, no? Dovrebbero sentirlo come urgente. Per questo abbiamo voluto dare questo titolo di missione digitale, no?
Quattro capitoli questo volume, quattro capitoli, lo scenario digitale e le sue conseguenze nella comunicazione istituzionale, perché ha cambiato il modo di comunicare il mondo digitale, i nuovi media e l'Evangeli Gaudium, proprio curato da Giovanni Tridente questo secondo capitolo, poi i dibattiti online oltre le contrapposizioni, è esperienza ordinaria di ognuno di noi che per esempio su Facebook ci sia molto più spazio per le contrapposizioni, le polarizzazioni, che invece per i dialoghi costruttivi, e poi come impostare significativamente la presenza online per istituzioni legate alla Chiesa. Vorrei partire da qui con Giovanni Tridente. Le istituzioni legate alla Chiesa, quindi le conferenze episcopali, le diocesi, le parrocchie e tutte le altre, a che punto sono per quanto riguarda l'alfabetizzazione digitale? C'è ancora un po' di ritardo, Tridente, secondo te?
Non ho dei dati statistici, quindi diciamo è più una supposizione, diciamo così. Sicuramente c'è molta strada da fare, però è importante che già ci sia la consapevolezza di stare sui social, no? Questo è cambiato negli ultimi tempi. Il leader in questo chiaramente è Papa Francesco. Come sappiamo, il profilo Twitter già ha raggiunto i 30 milioni di followers. E allora il discorso è, una volta deciso di stare in questo ambiente, bisogna poi praticarlo, no? Bisogna imparare a starci bene. Per cui una parte del libro dà anche delle indicazioni concrete su come abitare questi spazi digitali, che poi in sostanza non è ripetere pedissequamente alcune funzioni, ma anche adattarle a seconda del caso, dell'ambiente, della cultura dove mi trovo. Quindi non è che ci sono delle regole fondamentali che possono valere in qualunque ambiente, diciamo, in qualunque posto del mondo, però vanno cucite a seconda della situazione. Per cui quello che noi vogliamo fornire è un'idea di come riflettere su come approfittare poi bene dell'utilizzo dei social network. Quindi non ci sono dei concetti, diciamo così, specifici o universali, ma ci sono anche delle idee su cui riflettere per poi adeguarle al proprio lavoro, no? E questo appunto dipende da chi è educatore piuttosto che operatore pastorale, vescovo, diocesi o parrocchia, insomma. Quindi adattare la propria funzione, il proprio messaggio, conoscendo chiaramente quelli che sono i principi e i criteri base di questo sistema digitale, no?
Mastroianni, perché nei dibattiti online, in rete, sui social, domina sempre la contrapposizione? Perché questa dinamica sembra quella preponderante?
Sì, la mia tesi che spiego nel libro è che questo è soprattutto una specie di riflesso condizionato che abbiamo, soprattutto abbiamo, dico noi, probabilmente che siamo i cosiddetti immigrati digitali, cioè le persone che hanno vissuto anche il precedente sistema mediatico in cui effettivamente c'erano pochi che parlavano a molti, no? I mezzi di comunicazione classici, i giornali, le radio erano sempre e soltanto, pensate, con un modello broadcast, no? Da uno a molti, quindi la moltitudine al massimo a volte per riuscire a farsi sentire non aveva altra chance se non protestare, no? E gli stessi mezzi di comunicazione classici spesso hanno usato e usano ancora oggi la contrapposizione come il metodo più a buon mercato per attirare l'attenzione, no?
La controinformazione, no?
Sì, cioè proprio l'idea che su ogni tema, se io metto uno contro l'altro, se metto due persone posizione A contro posizione B, in poco tempo, diciamo, anche da un punto di vista di impaginazione, per esempio un giornale, faccio l'intervista uno a favore, uno contro, è molto semplice, cioè viene quasi un po' spontaneo.
Attrae.
Io penso che questa cosa ci sia rimasta un po' dentro, siamo stati un po' educati alla contrapposizione, ed effettivamente sui social si nota come le persone tendano di fronte a ogni tema a avere innanzitutto il bisogno di dire sono a favore o sono contro. Io sostengo che questa Questo riflesso invece nello scenario digitale, in cui il modello è più di conversazione, in cui non è vero che c'è bisogno di contrapporsi, spesso si possono aggiungere idee all'idea dell'altro, si può insieme guardare la stessa cosa che si sta guardando, arrivare addirittura a un altro terzo punto di vista se ci si confronta i propri punti di vista e così via. In questo modello non è la contrapposizione il metodo migliore, anche perché spesso la contrapposizione è semplicemente seguire un discorso di un altro per opporsi a quello, no? E invece la maggior parte delle volte l'occasione che abbiamo sui social network è quella di aprire nuovi orizzonti, cioè non seguire, non andare a dire questo è un orizzonte chiuso, questa è una prospettiva sbagliata, ma aprire, diciamo, lasciar stare le cose negative e invece aprire nuove possibilità. Anche perché, e qui chiudo, sui social c'è un funzionamento molto banale, che è quello che qualsiasi cosa contestiamo in realtà la stiamo promuovendo, cioè con il sistema dell'engagement, dei like, che sono poi ciò che gli esperti, i social media manager vedono, cioè se un contenuto riceve molti commenti e molte reazioni è valido. Se è un contenuto negativo, non importa che le relazioni siano di denuncia di quel contenuto, di fatto si sta contribuendo a che quel contenuto si diffonda. Cioè la cosa migliore in realtà è ignorare un tipo di contenuto del genere, o perlomeno rielaborare qualcosa che risponda a quel tipo di offesa, di cosa negativa, di deriva da contrastare. Quindi bisogna fare molto più sforzo di rielaborazione, no? Cioè, c'è un grande lavoro che bisogna fare sui social e deve essere fatto, e si può fare, perché così come ci sono le ombre, ci sono anche possibilità di grandi luci. I social sono un po' come una lente che ingrandisce l'umanità, e siccome l'umanità in sé ha luci e ombre, le ombre sono particolarmente scure, ma anche le luci possono essere particolarmente luminose. Quindi tutto sta a lavorare in questo senso.
E il problema è anche che la logica della contrapposizione porta anche a chiudersi in gruppi di persone che la pensano esattamente nello stesso modo, e nell'ottica della missione digitale non si raggiunge il lontano, il diverso, no? Parliamo sempre fra di noi, siamo tutti d'accordo sulla stessa cosa e basta.
Sì, esatto, questo è il tipico fenomeno delle cosiddette echo chambers, no? In cui le persone trovano anche una soddisfazione, hanno la sensazione che stanno dicendo cose interessanti perché vedono i like e l'engagement, diciamo, che sviluppano i loro contatti, in realtà senza pensare che semplicemente persone con le stesse opinioni stanno dando il loro accordo, cioè un fallimento della comunicazione. La comunicazione è sempre invece riuscire a dialogare, a interloquire con un diverso, con una persona di un'altra prospettiva, no? Questo è il massimo della comunicazione. Invece compattarsi assieme, riconoscendoci la pensiamo allo stesso modo, non è esattamente comunicare, no? È fare la conta.
E diciamo restare così, chiusi, sì, nella propria fortezza, è esattamente il contrario, e mi rivolgo a Giovanni Tridente, di quello che ci chiede Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, che è proprio, diciamo, la magna carta del suo pontificato, cioè di uscire, di andare incontro, di andare nelle famose stracitate periferie. Dico bene?
Sì, esattamente. Infatti un esercizio che ho fatto è proprio quello di tirare fuori dall'esortazione quelle che possiamo definire quattro verbi fondamentali in questo ambiente, in questa missione. Oltre a quello dell'uscire, è un po' collegato anche a quello che diceva Mastro Ianni, cioè il testimoniare. Testimoniare la propria appartenenza, che si dimostra anche nella maniera in cui io ovvio alla contrapposizione, no? Cioè, anche in quel caso io sto dando testimonianza, perché proprio il cristianesimo è un incontro, quindi non è contrapposizione e non è sopraffazione, no? Quindi sto testimoniando la mia fede anche nel modo in cui interagisco attraverso i social. Gli altri due verbi, anche legato a questo, è quello di educare alla bellezza, e quindi anche lì tirare fuori il meglio dalle persone, ma anche dalle situazioni, dalle discussioni, dai dialoghi che si possono realizzare. E poi c'è un verbo che è un po' ostico, però secondo me anche fondamentale, che è quello di trasfigurare, cioè trasfigurare, vedere oltre i limiti umani, un po' come ha fatto Gesù quando, dopo aver vissuto fino in fondo proprio la propria umanità, morendo sulla croce, ha rivelato invece la natura divina, no? Apparendo ai discepoli nello splendore della luce, no? Quindi fare tesoro, secondo me, di questi quattro verbi, una volta presa consapevolezza che bisogna esserci, secondo me può essere una buona guida proprio per testimoniare la propria appartenenza di cristiani che sono desiderosi, insomma, di dare un contributo alla società e al bene comune in generale.
Ecco, Tridente, però tu sottolinei anche i rischi, no, della rete. Dicevamo una impostazione propositiva, però ricordiamo che superficialità, confusione, overdose di informazione, ne parlava prima Mastroianni, sono rischi che viviamo ogni giorno quando entriamo, per esempio, su Facebook.
Sì, questo purtroppo è un tarlo, potremmo dire, di questo tipo di ambiente, no? Che però va preso, diciamo, da questa prospettiva, va presa la palla al balzo, perché si può contribuire anche risolvendo questi problemi. Allora, se siamo consapevoli che molto spesso c'è un'overdose informativa, ci educhiamo a saper scegliere i canali adeguati, no? Anche ci educhiamo a saper trovare le fonti giuste, e non è difficile a volte, perché basta, proprio per come reticolare tutto questo ambiente, basta fare delle pochissime verifiche e si scopre subito che casomai un qualcosa dato per ultima notizia è qualcosa di riciclato e assolutamente non vero, no? Quindi questi rischi, diciamo così, sono allo stesso tempo anche un'opportunità sia per chi opera nella comunicazione e nell'informazione, perché porta a fare bene il proprio lavoro, cioè a smentire dove c'è bisogno di smentire, ovviamente fornendo i dati concreti adeguati, sia nell'offrire un contributo alla società attraverso una comprensione corretta di quello che accade nel mondo, no?
Anche perché l'affidabilità, la credibilità, la qualità in rete, Mastroianni, pagano alla lunga.
Sì, cioè, siccome pagano nella vita e siccome la rete sta diventando vita quotidiana, alla lunga la sfida è questa, eh? Cioè, chi saprà veramente contribuire e migliorare la vita dell'altro con la sua presenza online, alla lunga otterrà attenzione e riscontro. Certo che a breve termine una contrapposizione, una notizia sensazionalistica magari un po' manipolata può al momento fare un po' di fuoco, di attenzione, ma alla lunga quella sarà la sfida a cui bisogna veramente educarsi. Cioè, io direi, così come si insegna a scuola a leggere, a scrivere, a fare di conto, proprio per essere liberi nell'interazione economica, letteraria con gli altri nella società, urge il fatto che si insegni a stare online in questa maniera, secondo me.
Ecco, io ricordo che in un messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali di qualche anno fa, Benedetto XVI diceva che un cristiano in rete si riconosce non perché mette dei contenuti cristiani, ma per lo stile.
Sì.
Questo
per
è un po' quello che dite voi, no?
Sì, esattamente. Cioè, io direi che proprio il punto è il criterio dell'avvicinarsi agli altri, soprattutto quando sono lontani, per due motivi. Uno, perché intanto si impara moltissimo. Cioè, io sono convinto che chiunque può fare esperienza in rete, di imparare moltissimo, soprattutto da chi non la pensa come lui, soprattutto da chi viene da un mondo lontano. Questo è il primo punto. La seconda cosa è che avvicinandosi uno migliora se stesso, perché per spiegarsi deve rimettere alla prova tutto quello che è e che pensa.
Tridente, d'accordo su questo punto, così chiudiamo?
Senza dubbio, anche perché non avrei scritto un libro insieme a Bruno.
E allora, ottima chiusura rapida di Giovanni Tridente, ricordo, giornalista, coordinatore dell'ufficio comunicazione stampa della Pontificia Università della Santa Croce, dove insegna e è anche autore del blog giovanechiesa.blogspot.com, con Bruno Mastroianni, anche lui giornalista e docente alla Santa Croce, esperto proprio di consulenza per quanto riguarda le relazioni con i media e la comunicazione per organizzazioni no profit e istituzioni ecclesiali. Il suo blog brunomastroianni.blogspot.com. Insieme hanno curato questo volume, La missione digitale, comunicazione della Chiesa e social media, edito proprio dalla casa editrice della Santa Croce, la prefazione dell'amico Guido Mocellin. Quindi, se volete imparare a stare nei social in maniera coerente con la missione di cui parla Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, questo è il libro giusto. Grazie a Bruno Mastroianni.
Grazie, ci vediamo online.
E grazie a Giovanni Tridente.
Grazie a voi, grazie.
E ancora buon ascolto da Fabio Colagrande.